RadioTube Social Network.
Rieccoci insieme dopo l'ora di RadioTube Social Village. Vediamo se mi ricordo cos'è andato in onda un'ora fa. Oggi sono un po' così annebbiata da questo tempo incerto, almeno su Milano. Allora, abbiamo iniziato con Eurovision Song Contest la nostra marcia di avvicinamento, perché le due semifinali saranno il 7 e 9 maggio, la finale l'11 maggio. Abbiamo cominciato con tutte le istruzioni per l'uso per questa nuova edizione, quindi tutti i favoriti, le novità, il meccanismo di voto, ovviamente col nostro amico Eddie Anselmi. Nessuno competente come lui in Italia su Eurovision Song Contest è già lì, non è ancora a Malmo, oggi era a Copenaghen, ma insomma è a un passo, anche perché appunto abbiamo parlato anche un po' di geografia, della ragione per cui Copenaghen in Danimarca è più vicina a Malmo in Svezia dello stesso aeroporto di Malmo. E poi abbiamo parlato con Paolo Di Lorenzo, bravissimo collega di tvserial.it o tvserial.it come preferite. Ci ha dato un po' di consigli sulle serie televisive da vedere in questi giorni, in queste giornate uggiose. E poi abbiamo chiamato un amico, Renzo Rubino, è tornato con un disco, questo Silenzio che fa boom. Dopo 7 anni mancava un nuovo disco di Renzo Rubino, che comunque ha fatto mille cose nel frattempo. Abbiamo seguito tutti gli anni il suo Porto Rubino, il suo festival, non mancava dalle scene musicali, ma mancava discograficamente. Finalmente abbiamo un suo nuovo disco veramente da ascoltare. E infine Ezio Guaitamacchi con questo She's a Woman, libro. Io ho fatto un lapsus, sono incappata in un lapsus definendolo disco a un certo punto. Ovviamente un libro preziosissimo sulle grandi storie delle donne internazionali della musica, tra impegno, violenza, resistenze, talento, grandi grandissime storie. Ora però è il momento di iniziare la seconda ora, quella di RadioTube Social Network, quindi tutta l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 numero per i vostri SMS e WhatsApp. Questa settimana non mi sbaglio più, sono diventata brava. E poi ci sono i miei account social su X oppure Twitter e su Instagram @MartaCagnola. È il momento di accogliere il nostro co-conduttore d'eccezione. Allora, serissimo professore universitario, quindi ora io do tutta la sua job title, poi gli do del tu, perché anche un amico, insegna storia ed economia dei media all'Università Cattolica, dirige il CERTA, che è un centro di analisi molto importante in fatto di media, scrive la TV in numeri su Corsera e poi anche sul Fatto, teledipende, il professor Massimo Scaglioni. Ciao Massimo.
Ciao Marta, buongiorno agli ascoltatori e buon sabato.
Allora Massimo, sei pronto? Perché ci sono dei temi molto caldi e molto anche difficili da affrontare, che riguardano anche la televisione italiana. Questa è stata una settimana intensa.
Sono successe tante cose che hanno riguardato anche la televisione, diciamo che non ci stiamo annoiando.
Ecco, non ci stiamo annoiando. Io inizierei con quest'audio perché questa è stata una settimana ovviamente importante anche per quanto riguarda la cronaca e la politica del nostro paese. Ai cortei del 25 aprile, è stato un 25 aprile difficile, ci sono tanti video, magari qualcuno lo vedremo anche tra poco. C'è questo slogan in rete che mi ha fatto un po' arrabbiare, questo il 25 aprile è divisivo solo se sei fascista, posto che per me è, lo hanno scritto in tanti anche molto più esperti, più autorevoli di me in questi giorni, è proprio inevitabile dirsi antifascisti, perché l'antifascismo è insito nella nostra Costituzione. Eppure quest'anno più che mai il 25 aprile invece è stato parecchio divisivo, ci sono state in nome di una festa che dovrebbe essere di tutti, tra tanti episodi diciamo controversi, ma io vorrei utilizzare tanti altri aggettivi. Dal punto di vista dei media, che è poi il nostro interesse, Massimo, come è stato raccontato questo 25 aprile?
Ma intanto lasciami dire che davvero si spiace vedere, assistere a queste scene che abbiamo visto, che sono state documentate sia dai telegiornali sia poi nei social. Abbiamo vissuto come se fossimo un po' tornati indietro, perché, come giustamente dicevi tu, abbiamo vissuto un periodo, penso alla fase successiva alla presidenza Ciampi, in cui effettivamente la festa del 25 aprile era percepita come una festa condivisa, e invece oggi diventa una festa un po' così che divide. E devo dire, sono molto d'accordo con quello che dicevi, c'è sicuramente chi non riconosce il 25 aprile, ma che anche chi lo piega un po' a delle ideologie che non c'entrano molto col 25 aprile, quindi in tutti e due i casi un po' escludenti, no?
Sì, io sono l'ho patito molto, non ti nascondo, ero in radio, l'ho patito moltissimo questo 25 aprile. Dai, facciamo delle riflessioni su quello che è successo o che non è successo in televisione in questi giorni, o partire da questo video.
Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924.
Il famoso monologo di Antonio Scurati. Tutto stava succedendo sabato pomeriggio, noi eravamo in diretta, io ho dato conto delle prime polemiche, ma stava veramente succedendo in quei minuti, dicendo ma probabilmente se ne riparlerà, adesso vediamo cosa succede, perché proprio era tutto in fieri, quindi non sapevo davvero che cosa sarebbe successo dopo. È successo di tutto, diciamolo, Massimo. Io non c'ero, nel senso che non c'ero nelle stanze del potere, ho visto mille ricostruzioni, ognuno può scegliere quella alla quale credere di più, io non voglio imporre a nessuno il mio punto di vista. Certo è che qualcosa pesantemente non ha funzionato.
Beh sì, decisamente sì, proprio per quello che dicevamo prima, nel senso che purtroppo il 25 aprile non riesce ad essere vissuto, e questa è una cosa abbastanza recente, forse figlia anche un po' della polarizzazione che stiamo vivendo, non viene vissuto proprio come una festa condivisa, un po' come il 4 luglio negli Stati Uniti, no? E questo si deve davvero a chi non riconosce questa festa, ma anche, mi sembra, nelle manifestazioni a chi la piega davvero a ragioni di parte. Adesso non so se ti riferivi in particolare ai video che hanno, diciamo così, testimoniato un po' i violenti attacchi alla Brigata Ebraica, che comunque è una parte importante, no, della celebrazione del 25 aprile.
Mi riferisco anche a questo impiccio che c'è stato in Rai, per cui sicuramente qualcosa non ha funzionato, nel senso che qualcuno dice che è stato per ragioni economiche, possiamo crederci o meno, censura, possiamo crederci o meno, ma sicuramente questa dirigenza ha bisogno forse di, no, capire come sono i meccanismi, non fosse altro perché alla fine è stato un boomerang questo monologo, è andato in onda dappertutto, è stato detto in piazza, è stato un grosso autogol, non possiamo definirlo in altri modi. Poi ovviamente ognuno la pensi come vuole su cosa è successo: censura, gravissima censura, oppure intervento maldestro per ragioni tecniche, come qualcuno ha spiegato. Certo è che veramente un pasticcio che è stato un autogol terrificante.
Sì, infatti è come sempre una cosa un po' all'italiana, no? Più che censura, sì. Si può dire, giustamente hai usato la parola pasticcio, è stato senz'altro un pasticcio, forse c'era una volontà di arrivare in qualche modo, poi succede da un po' di tempo ogni 25 aprile, no? Ad arrivare in qualche modo degli scontri, e sicuramente è una gestione maldestra, perché è chiaro che insomma quel monologo doveva tranquillamente andare in onda nella trasmissione in cui era previsto, non c'era nessun problema, e se anche fosse stata un'intenzione di censura, poi il monologo di Scurati ha avuto una visibilità straordinaria, perché l'hanno ripreso tutti, le reti televisive, i telegiornali, i social media.
La stessa Giorgia Meloni l'ha pubblicato subito, come a voler prendere le distanze da tutto quello che era successo, quindi peggio di così, insomma, se fosse stata una censura governativa, lei stessa ne ha preso le distanze, quindi insomma,
sì,
veramente un grosso pasticcio.
Quello è stato un modo, diciamo, anche abbastanza, diciamo così, tattico,
certo,
per uscire dal pasticcio, e lo ha fatto in maniera intelligente, insomma, dal punto di vista comunicativo ha funzionato bene, perché appunto ha ripubblicato lei il monologo, facendolo un po' giudicare a chi poteva leggerlo, insomma, quindi a tutti sostanzialmente, certo. A questo punto,
insomma, un pasticcione. Ascoltiamo come ne è venuto fuori parlando di percentuali, il fiorello di Viva Rai 2, che ormai verso la fine della stagione non le manda a dire a nessuno.
Ragazzi, sapete che il 72% dov'è? Dov'è qua? Guardate, eccolo qua, questa è la notizia, perché si parla sempre fascismo, antifascismo in questi giorni, è proprio la notizia, il 72% degli italiani, vedete, si sente antifascista, così si difende la democrazia, 72%, il restante 28% che cosa fa? Manda il curriculum alla RAI, ragazzi.
Ecco, forse questo è il modo giusto di prenderla, dopo questo pasticcio che ha fatto sì che magari qualcuno non voleva che si sentisse questo monologo, invece è andato in onda in tutte le salse. Allora, non si può ridurre tutto ai due singoli episodi. Io c'ero in Corso Venezia e non siamo riusciti neanche a partire dalla gente che c'era, persone di tutte le età, famiglie, bambini, tanti giovani, cani, tanta musica, Mina. Ma certo, sicuramente anche questo è il 25 aprile, ma io non riduco tutto agli episodi che ci sono stati, ma gli episodi che ci sono stati sono di una gravità talmente enorme da aver, secondo me, inquinato quella che deve essere una festa di tutti. Sono successe veramente delle cose che io non riesco a perdonare, non riesco a condividere, sono veramente gravissime. Mai sentito tante sciocchezze in così poco tempo, una volta sola, ma per favore, vabbè, almeno siamo riusciti a fare tante cose insieme e a stupirti. Non so, non conosco il tuo nome, non c'è la firma. Basterebbe che l'area diventasse come la BBC, totalmente slegata dal governo, dici poco. Dici poco, in effetti è molto difficile e soprattutto talmente complicati questi meccanismi che andare a capire com'è nato tutto. Auguri. Vabbè, viabilità e poi saremo ancora insieme.
Radio Tube Social Network.
Giorgio e Stefania da Genova, una bellissima coppia, vanno a casa con...
Oh, per una sera che non guardo Affari Tuoi, sapete che io sono un Affari Tuoier, che io ceno, ho ritardato l'orario della cena per cenare con i pacchi, vincono 200.000 euro, forse devo smettere di guardarlo per far vincere più puntate. No, sto scherzando. Massimo Scaglioni, il professor Scaglioni, il nostro co-conduttore. E beh, insomma, diciamo che Amadeus sta concludendo la sua avventura in Rai col botto, adesso poi ci sarà anche Una Nessuna 100.000 dall'Arena di Verona sabato prossimo. Che dire, anche quello è stato un momento molto difficile per la Rai. Appunto, c'era l'ascoltatore che diceva sarebbe tutto più facile se non fosse legata alla politica, ma di fatto lo è, non dagli esordi, non dal 54, da prima, da quando ancora si stava studiando il servizio pubblico, che quindi i meccanismi sono inevitabilmente molto complessi. Certo che appunto Amadeus sta salutando col botto,
Sì, questi 200.000 euro vinti ci ricordano l'anno d'oro che senz'altro ha vissuto Amadeus, da un lato con un Festival di Sanremo che ha avuto numeri straordinari, e dall'altro lato quotidianamente con ascolti record per Affari Tuoi, perché non avevamo mai visto, almeno negli anni recenti, diciamo, dati così importanti. Siamo sempre sopra i 5 milioni, quindi l'access prime time, che peraltro è una fascia fondamentale per le reti generaliste, che funziona veramente molto bene. E poi naturalmente la notizia che abbiamo variamente commentato dell'addio alla Rai e tutta la strada da costruire poi per Amadeus sul canale 9 dalla prossima stagione, proprio a partire direi dall'access prime time, che sarà la vera sfida per le generaliste, per Rai, per Mediaset, per Discovery, per 9.
Secondo te si porta via i soliti ignoti o ci saranno dei format nuovi?
Allora, pare che ci sia, diciamo così, un'opzione in scadenza sui soliti ignoti, quindi sarebbe certamente una formula che funziona. Molto probabilmente in quella fascia vale anche la pena alternare i prodotti, come d'altra parte fa già la Rai, e quindi molto probabilmente si sperimenteranno anche dei format nuovi. So che Discovery si sta molto muovendo anche in termini di scouting di prodotti e programmi che possono adattarsi ad un access prime time con la conduzione di Amadeus.
Questo però mi incuriosisce molto, il pensiero di nuovi format mi incuriosisce molto. Caro Nove, fammi sapere a che ora andrà in onda Amadeus, perché poi io devo tarare l'orario della cena anche per la prossima stagione. Belve, si parla sempre di Belve. Questa settimana è successo qualcosa di delicato, qualcosa che sa di sugo, eccola qua.
A me l'hanno riferito, chiaramente, non è che lui è venuto lì e mi ha detto
sei di sugo,
no, per cui non posso dire. Allora, premetto, se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse.
Brava.
Era Ligabue.
Ligabue?
Sì.
Ha detto che
pensa che io ho amato tanto. Allora, io ho fatto di tutto per avere Ligabue al mio festival, perché mi immaginavo.
Cioè, Ligabue è l'artista del quale si parlava da anni, quello che si diceva, mi aveva detto che sapevo troppo di sugo. I gossip, dicevano Tiziano Ferro, i gossip sbagliavano, quindi era Ligabue. Oppure no, perché Ligabue ha risposto.
Cara la mia Antonella, no, non ho mai detto che tu sappia di sugo, e scusa se sorrido, ma è veramente una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo in cui mi hanno invitato. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Ti ho sentito dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio. Ciao.
Però la Anto Furbina poi ha invitato Ligabue, no? È sempre mezzogiorno, brava Antonella. Però posso dire una cosa, poi io Antonella voglio bene tutto, ma ce l'ho io il numero di Ligabue, ma non ce l'avesse la Clerici per dirle, oh ma è vero, non è vero. Vabbè dai, con tutte le cose gravi che succedono, almeno questa ha fatto sorridere. Il Sugo Gate l'ha ribattezzato la rete. Io devo dire che a Ligabue credo non fosse altro perché tutte le volte che lui ha organizzato presentazioni dei suoi live o dei suoi dischi, le ha sempre fatte in Emilia, con piatti tipici, con gnocco fritto, con altro che sugo, quindi non lo so, devo dire che questa volta mi sento di credere a Ligabue. Che ne dici, Massimo?
Guarda, allora, intanto è stato un momento molto divertente, direi quasi straordinario di televisione, a parte il fatto che sapere di sugo non è, diciamo, una cosa, anzi, diciamo, in realtà non c'è nulla di male. Ma detto questo, e al di là poi delle specifiche questioni tra Ligabue e la Clerici, secondo me questa vicenda che ha riguardato Belve ha un po' raccontato che cos'è oggi la televisione e quanto sono importanti i social media per la televisione.
Certo.
Questo patto fortissimo che c'è, perché se ci pensi c'è stato un rimando, no? Un'anticipazione, poi un rimando, quindi un circolo virtuoso tra social, TV e social, in cui devo dire sia la Clerici che la Fagnani sono state molto molto brave. E diciamo, ecco, questo bisogna sempre sottolinearlo. Oggi la televisione generalista soprattutto ha anche molto a che fare con i social media, e i social media, come ha dimostrato l'affare Fazio quest'estate, hanno un valore anche economico molto rilevante, non sono semplicemente uno strumento di promozione.
Devo dire che forse è un argomento poi che insegni anche ai tuoi allievi, ormai questo versarsi continuo, no, tra social media, trasmissioni, qui addirittura il cortocircuito tra due trasmissioni particolarmente interessante. A proposito di Belve, di Francesca Fagnani, è arrivata in rete appunto anche l'imitazione di Sofia Goggia, eccola.
Sofia Goggia, buonasera e benvenuta a Belve. Che belva si sente, una selvaggia. In che senso? Perché sta un po' wild. Ma è vero che lei ha un allevamento dei 2500 gallini? Ma di che razza sono? Livornese.
Brava, adoro Sofia Goggia. Tra l'altro con la gallina in mano, con la sua R moscia. Devo dire, venuta bene, venuta bene. Massimo, come sei messo a calcio?
Ma insomma, no.
Vabbè, l'Inter
non è proprio la mia prima passione.
L'Inter ha vinto lo scudetto, sentiamo.
Volevamo approfittare questa opportunità perché guarda questo, tutto lo stadio è nostro ora. Ecco la seconda sela.
Vabbè, Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, il derby di domenica ha consegnato alla squadra lo scudetto. Ma perché parliamo di calcio? Ma perché c'è stato questo studio che ci ha svelato, oddio, potevamo immaginarcelo, come i giornalisti sportivi siano particolarmente seguiti in rete, no? Piacciono, vengono seguiti, vengono apprezzati, ma vengono anche moltissimo insultati. E tra i giornalisti più insultati, tra poco vi darò qualche dettaglio in più, non solo c'è il nostro Giovanni Capuano, ma c'è anche un caro amico di Radio 24, ma che noi ritroviamo sempre sulle pagine di Libero di cui è firma, Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio.
Ciao, ciao Marta. Senti. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Mi fa molto piacere che tu mi abbia contattato, non in un caso qualunque, ma quando si tratta di parlare di gente insultata.
Oh, molto bello. Ma giusto, ma giusto. No, allora, praticamente la ricerca di The Fool, una società di consulenti digitali, ha analizzato i profili social, appunto il tuo, quello di Guido Vaciago, direttore di Tuo Sport, del nostro Giovanni Capuano, di Lia Capizzi di Rai Sport e Sandro Sabatini di Mediaset. Quindi, sono profili seguitissimi, siete veramente importantissimi in rete. Ma cioè, venite spessissimo insultati, cioè soprattutto tu e Capuano. Allora spiegami perché voi il bersaglio sono soprattutto Biasini e Capuano.
Allora, diciamo che c'è una classifica di di giornalisti insultati, diciamo che siamo sempre molto in alto, io e Giovanni, ma non
vabbè,
siamo
senti,
giudici.
L'importante è essere in alto in una classifica,
no,
intanto.
Non è vero, perché poi alla fine c'è anche chi si vanta di questa cosa, in realtà non è bellissimo, però la sensazione è che i social in realtà siano nati per cazzeggiare, almeno a me piaceva cazzeggiare sui social, però col tempo sono diventati invece luogo dove qualunque cosa si trasforma in una battaglia, no? E soprattutto se si parla di calcio è un attimo che il social network diventi il nuovo Colosseo, no? Una volta si andava al Colosseo e ci si sfogava, poi il Colosseo è diventato lo stadio, allo stadio in maniera più o meno anonima puoi sfogarti contro questo e quello, adesso vai sui social e quindi se uno, non so, io dico a me piace tanto l'Inter, benissimo, arrivano tutti quelli che non sono d'accordo con te e tu puoi anche scrivere guardate che bello oggi c'è il sole, e in tanti arrivano e ti dicono è vero, non c'è il sole, cosa stai dicendo pelato di
no, e beh sì beh, ovvio, però sei comunque secondo questo studio il primo giornalista d'Italia per interazioni davanti a Gianluca Di Marzio. Questa cosa fa capire come appunto soprattutto il calcio polarizzi, però che sia comunque sui social fonte di enorme interesse, Fabrizio.
Sì, è vero, perché in Italia, insomma, diciamo che l'italiano medio, io mi ritengo tale, si ciba di pallone, no? A vari livelli, e quindi diciamo che è facile attirare l'attenzione se si parla di calcio. È anche facile, purtroppo, attirarsi parecchie antipatie e soprattutto, ripeto, io ho sempre avuto un approccio tendenzialmente ironico. Il problema è che l'ironia una volta era un pregio, adesso purtroppo no. E quindi...
No, anche perché diciamo che la comprensione del testo è molto difficile. Io questa settimana ho scritto un tweet ironico, mi sono attirata 48 ore di insulti, quindi sopravvaluto sempre la comprensione del testo altrui.
Esatto, bisogna restare sempre tendenzialmente a livello base, perché altrimenti arriva il massacro. Cioè in realtà arriva a prescindere ormai, però
esatto.
Ripeto, bisogna insomma capire dove ci troviamo. Tra l'altro dipende sempre da che social, a quale social facciamo riferimento, perché ce ne sono alcuni dove veramente diventa difficile parlare. Inizialmente era bello anche parlare con i vari utenti, no? Botte e risposte, io dico la mia, tu dici la tua. Invece per esempio su XX Twitter è diventato impossibile fare un certo tipo di ragionamenti, perché sono diventati veramente lo sfogatoio. Ecco, poi bisogna anche dire che non è sempre solo colpa di chi ti risponde, ma a volte anche di chi scrive le cose, no? Quindi io per primo penso sto scrivendo una cosa che può portare ad alzare il tono e quindi è meglio evitare. A volte succede e quindi bisogna stare anche attenti a non provocare, perché se sei tu il primo poi ad alzare il tono, forse sei anche il primo a commettere un errore.
Massimo Scaglioni, che ne pensi?
Ma sì, avete assolutamente ragione, e stavamo giusto prima parlando di questo circolo virtuoso che si crea fra gli schermi, perché ormai sono tanti gli schermi, il calcio sta su tanti schermi, o lo sport e i social, e devo dire che mi colpisce sempre molto che attorno agli account di esperti come Fabrizio si generano tantissime interazioni, che poi sono una delle metriche, adesso che siano positive o che siano insulti, ma sono una metrica importantissima per capire diciamo così l'interesse che c'è nei confronti di un certo argomento.
Davvero, davvero. Fatemi salutare anche il collega della concorrenza Claudio Plazzotta, dal quale ho letto questa ricerca, e quindi facciamo così, se, in maniera molto generica, saluto. Ciao Claudio. Allora, ringrazio moltissimo Fabrizio Biasini di Libero per essere stato con noi.
Ciao. Saluto anch'io Claudio, che è sempre molto attento lui a queste dinamiche, sì. molto attento.
Sì. Mi diverte molto sui social. Ci ritroviamo tra poco dopo una breve pausa. Grazie a Fabrizio Biasini, ci troviamo tra poco ancora con Massimo Scaglioni, parliamo di musica e di algoritmi, Grandi Fratelli, vabbè, tra poco.
Radio Tube Social Network.
Con Fortnite è l'artista dell'anno, l'abbiamo parlato alla fine dell'anno scorso, insomma più famosa, più influente dei potenti della terra, è tornata con un featuring di Post Malone, questo è Fortnite ed è Taylor Swift, che è ovviamente l'artista preferita del nostro Alessandro Schirano, che continua a dire diventerai anche tu una Swiftie. No, lo prendo in giro, perché dai, ti piace Taylor Swift. Ah no, sono i National i tuoi preferiti, però dopo viene Taylor Swift. Fortnite ovviamente sta spazzando via tutti gli altri artisti in quanto a numeri in questi giorni, l'artista come sempre del momento. Sempre con il nostro co-conduttore d'eccezione Massimo Scaglioni. Massimo, tu come ascolti la musica? Qual è il tuo mezzo preferito? Streaming o supporto fisico?
Diciamo 80% streaming e 20% vinile.
Vinile, molto, molto chic, mi piace molto. Allora, ci sono tanti, non tanti pregiudizi, insomma, conosciamo poco in realtà del meccanismo dello streaming. Spesso noi ci immaginiamo che ci sia dietro solo ed esclusivamente un algoritmo, una sorta di grande fratello che guida e ci condiziona le scelte in maniera totalmente automatizzata. Questa cosa ci fa un po' paura. Io adesso vorrei portarvi un pochino dietro le quinte di Spotify. sono andata a fare un giro, ve lo dico e vi svelo tutto, nella sede di Spotify. Mi sono fatta raccontare un sacco di cose e alcune cose mi hanno molto stupito, quindi volevo condividerle con noi. E do il benvenuto a RadioTube a Carla Armogida, Artist and Label Partnership Lead per il Sud Europa di Spotify. Ciao Carla, benvenuta a RadioTube.
Ciao, buon pomeriggio e grazie dell'invito.
Ma no, grazie a te di essere con noi. Spero di aver detto la tua job title per bene, perché è complicata, però si capisce. Insomma, tu tieni i contatti con gli artisti, con le etichette, ti occupi soprattutto di questo ambito, se ho ben capito, a Spotify, per Sud Europa, che riguarda più paesi.
Esatto, allora mi occupo, il mio team si occupa di intrattenere le relazioni, curare le relazioni con il mondo degli artisti, quindi il mondo esterno. Noi creiamo un ponte comunicativo tra Spotify e artisti, manager, case discografiche e distribuzione, e il mio team praticamente si trova in tre paesi diversi: Italia, Spagna e Turchia.
Beh, fantastico, fantastico. Italia, Spagna, Turchia, rapporti, quindi molto, molto interessante come lavoro. Allora, è successo qualcosa di particolarmente curioso nei giorni scorsi, perché Spotify ha rilanciato un suo programma, che è un programma che noi conosciamo già molto bene, si chiama Radar, è arrivato alla quarta edizione, ed è un programma globale di Spotify che supporta i talenti emergenti. Noi possiamo scoprire dei talenti nuovi grazie a questo programma che si chiama Radar. Gli artisti selezionati per questa edizione, spero di dire i loro nomi per bene, sono Tony Boy, Ok Giorgio, Coca Puma, Ste, Sally Cruz e 100.000 Carie. Una delle prime cose che mi hanno incuriosito di questo Radar è che voi avete lanciato come Spotify l'annuncio di un live di questi esordienti senza fare nessun nome, ma anche senza fare nessun nome è andato immediatamente tutto esaurito, perché c'è curiosità di scoprire i giovani.
C'è tanta curiosità di scoprire i giovani, ma anche perché nel corso di questi 4 anni, siamo ormai alla quarta edizione di Radar, il programma è stato lanciato in Italia nel 2020 e nelle edizioni passate possiamo contare nomi di artisti come Blanco, Ariete, Rove, Big Mama, Bunker 44, Nasca, Camilla Magli, solo per dirne alcuni. Quindi il nostro pubblico, il pubblico di Spotify, sa esattamente che nel momento in cui Spotify presenta la nuova classe Radar, rappresenta un po' quanto sia variegato e ricco quello che è il panorama musicale di quell'anno, quindi anche i nuovi trend. Ecco perché c'era molta curiosità ed ecco perché quando abbiamo invitato i fan di Spotify attraverso proprio la piattaforma abbiamo avuto un grande successo, già in un'ora e mezza era tutto sold out.
Ma chi sceglie questi artisti nuovi? Cioè, non possiamo pensare che sia un algoritmo, cioè ci sono degli esperti, degli umani. Carla, spiegaci, svelaci come funziona.
Allora, il programma Radar, così come gli altri programmi di Spotify come Equal, Glow e Spotify for Songwriting, sono gestiti interamente dal team Music. Il team Music è composto da due sottoteam, il uno è il mio, quindi Artist and Label Partnership, e l'altro invece è il mondo degli editor. Gli editor sono dei professionisti che curano e tutto quello che sono le playlist editoriali di Spotify. Per fare degli esempi, tipo Otis Italia, Plus Ultra, Alta Rotazione, ce ne sono tantissime altre. Quindi in realtà è un team di persone, di professionisti, che seleziona in base a tutta la musica che noi riusciamo a ascoltare in anteprima, quello, diciamo, praticamente a selezionare quelli che sono gli artisti che vogliamo rappresentino la classe Radar di quell'anno.
Massimo Scaglioni, abbiamo un nuovo mestiere dei sogni, quello di fare l'editor di playlist per Spotify. Cioè, immagino che i tuoi studenti impazzirebbero all'idea.
E noi adesso ci metteremo a formarli anche per
sì,
questo.
L'università, insomma, secondo me adesso è proprio una nuova frontiera, quella proprio di compilare queste playlist che sono scelte musicali, appunto. Lo so, è buffo dirlo, però compilate da umani, non dall'algoritmo. Però c'è anche un'interazione, no? È possibile con la tecnica e l'esperienza umana, Carla?
Cioè, allora, io vorrei raggruppare, diciamo, tutto quello che è l'esperienza dell'ascolto che gli utenti possono trovare in Spotify in diverse categorie. La prima è quella che vi dicevo, quindi playlist curate dagli editor. Quindi il nostro team di editor, che uniscono alla loro conoscenza culturale, alla loro passione, alla loro competenza, anche una grande varietà di insight, di dati, perché noi siamo comunque una tech company, che raccogliamo dalla nostra audience. Quindi affinché le nostre playlist siano il place to be per scoprire sempre più artisti e permettergli quindi di raggiungere un'audience sempre più grande e fidelizzata. Poi abbiamo le playlist, come dicevi tu, generate dall'algoritmo, no? Per citarne due, Discover Weekly o Release Radar, sono personalizzate per ogni ascoltatore in base al loro profilo e ai loro gusti, e anche una serie di input diversi. Per esempio, giusto per citare due algoritmi diversi, ce n'è uno che ti proporrà sempre musica che l'algoritmo è sicuro ti piacerà, e poi c'è anche un algoritmo un pochino più curioso che ti proporrà dei brani della musica che altrimenti tu non ascolteresti, quindi questo per, sì, per stimolare la discovery. In realtà poi, come tu dicevi, c'è un altro tipo di playlist che noi chiamiamo playlist personalizzate, in cui c'è la curation, quindi curate dal team editoriale, in cui queste scelte poi si innestano dentro l'algoritmo, rendendo quindi la stessa playlist diversa per ogni utente. Per esempio Club Rap, Operazione Buon Umore, la mia playlist, la mia Operazione Buon Umore sarà sicuramente diversa dalla tua. E poi last but not least ci sono anche le playlist degli utenti, che creano quindi questi universi musicali unici e fidelizzati che rispecchiano quindi il loro mood e i loro particolari momenti della loro vita.
Carla, ti dico come si chiama la mia playlist che sto creando in questi giorni?
Sì,
la mia playlist che sto creando in questi giorni si chiama Primavera Ponale, che è dove siamo noi a Radio 24.
Lo capisco.
Primavera Ponale. Allora, facciamo una breve pausa, perché poi invece vorrei chiederti qualcosa sulle donne, tra pochissimo.
YouTube Social Network.
Ed eccoci ancora insieme per gli ultimi 10 minuti circa di RadioTube con il nostro co-conduttore d'eccezione, il professor Massimo Scaglioni, ma con noi c'è anche Carla Armogida, Artist and Label Partnership Lead per il Sud Europa di Spotify. L'ho quasi imparato, Carla. Allora, devo leggervi un messaggio di protesta di un ascoltatore che dice: il giorno che capirò cos'ha di speciale Taylor Swift, probabilmente avrò un'epifania. Pensa che l'ultima canzone che avete trasmesso pensavo fosse uno spoof comico. Però bisogna arrendersi, perché Taylor Swift con questa Fortnite in questo momento su Spotify ha oltre 105 milioni di stream in pochissimi giorni. Pensate che in popolarità tipo Cruel Summer ha 2 miliardi 37 milioni 88 mila e 39 stream, quindi niente, Simone, se non ci piace Taylor Swift dobbiamo farcela piacere, perché statisticamente abbiamo torto noi. Taylor Swift, donna. Carla, abbiamo parlato nella prima ora anche con Ezio Guaitamacchi, che ha scritto questo libro molto interessante che si intitola She's a Woman, delle donne, delle grandi donne nella musica. Però in questi anni abbiamo parlato tantissimo del gap discografico, di ascolti, di classifiche, appunto, tra donne e uomini. Io so che Spotify anche affronta anche dei temi attraverso le sue playlist, ad esempio quello delle donne.
Esattamente, noi nel 2021 abbiamo lanciato Equal, che è uno dei nostri programmi globali dedicato al supporto della gender equity nella musica, e in realtà in Italia la conversazione su questo tema era iniziata nel 2019, quando ci siamo incontrate nel luglio 2019 insieme alle artiste e alle manager, tutte in una stanza, per iniziare a discutere e a chiederci: c'è effettivamente un problema? Lì abbiamo aperto un po' un vaso di Pandora che ci ha portato poi dal 2019 fino al 2021, quando è stato lanciato il programma. E il programma prevede un ambassador ogni mese che rappresenta praticamente quel paese. Finora contiamo con più di 35 ambassador locali, tra cui quella di questo mese è la stupenda Angelica, e possiamo ricordare anche che a marzo, quindi un mese importante anche per la festa della donna, l'ambassador global, quindi a rappresentare il programma a livello globale, è stata appunto Big Mama. E proprio in quell'occasione abbiamo pubblicato anche dei dati, che sono dei dati comunque di crescita degli ascolti delle artiste donne del 13%, una percentuale che poi sale al 190% se rapportata agli ascolti del 2018. Quindi possiamo dire che stiamo facendo dei passi in avanti, anche se c'è tanto lavoro da fare.
Carla, stanno nascendo un sacco di cose nuove. Allora, Alessandro Schirano mi ha scritto qual è il titolo della sua ultima playlist. Allora, la sta facendo con il disco di Taylor Swift. Il disco si chiama The Tortured Poets Department. La sua playlist si intitola The Tolerably Tortured Poets Department, perché tutto l'album è 2 ore. Ah, quindi hai fatto un sunto. Vabbè, prendetevelo a fare l'editor di playlist surreali.
Ci penseremo.
Surreale. No, non portatemelo via da Radio YouTube, ma lui come editor di playlist surreali sarebbe perfetto. E mi piacerebbe che ci tornasse a trovare a Radio Tube, Carla, per raccontarci un po' appunto di questi segreti, ma non solo segreti, insomma sono aspetti tecnici di un mondo che noi frequentiamo tutti i giorni ma del quale conosciamo molto poco, quello delle piattaforme di streaming. Mi ha fatto molto piacere scoprire questi meccanismi molto interessanti di Spotify. Grazie a Carla Armogida per essere stata con noi e spero a presto. Ciao Carla.
Grazie mille, arrivederci.
Grazie. Grazie, a presto e buon weekend, buona domenica. Massimo, ci sono anche dei nuovi mestieri, abbiamo visto, che nascono, quindi l'università per forza deve stare al passo coi tempi.
Ci sono sì tantissimi nuovi mestieri e l'università sta di fatto al passo coi tempi, soprattutto perché noi facciamo anche molta ricerca e quindi la ricerca poi si declina nella didattica, insomma, e quindi nel riuscire a stare dietro a quelle che sono le trasformazioni, per quanto ci riguarda, dell'industria dei media.
Eh sì, quando abbiamo studiato noi, Massimo, era tutto diverso. Qualche annetto fa
era tutto diverso.
Cosa sognano i ragazzi adesso che studiano media? Dove sognano di lavorare? Ai miei tempi, soprattutto in televisione. Adesso?
Ma allora, diciamo, tanti ancora comunque c'è un fascino della televisione. Nella televisione, se vogliamo, un po' più allargata, perché la televisione oggi comprende anche le piattaforme, quindi diciamo che guardano anche a quell'universo lì, ma poi anche nella musica, abbiamo parlato di musica, delle piattaforme di streaming musicali e anche nella produzione più classica, cinematografica.
Bene, 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 bene. Bello poter sognare ancora come gli anni di università. Quanto mi è piaciuto. Allora, ancora musica con un brano che, scusate l'aggettivo, ma in questo periodo è tornato virale.
Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me.
Raffa, la donna italiana ad aver raggiunto la più alta posizione in classifica di sempre nella top 50 globale, sempre di Spotify. Oggi Spotify ritorna e il remix di Pedro è viralissimo, scusate, non mi piace questo aggettivo, ma insomma funziona bene in questo momento. Questa è la versione remix, come dice il nostro Alessandro Schirano, particolarmente tamarrissima, realizzata da DJ producer Jack Somi e Agatino Romero. Più di 35 milioni di stream, oltre 5 milioni di creazioni e 6,2 miliardi di visualizzazioni su TikTok. Raffaella è sempre Raffaella. Massimo, che cosa possiamo dire?
Guarda, intanto sono gli evergreen che poi i ragazzi riscoprono attraverso TikTok, ma potrei dirti che fra qualche settimana noi stiamo facendo una serie di incontri sui 70 anni di storia della televisione, a uno hai partecipato anche tu, e lo dedicheremo proprio a Raffaella Carrà.
Io voglio Carrà esserci, no, che
quindi
bello.
Chi vuole ci scriva, insomma,
ecco,
alla nostra mail.
Ecco, tanto poi Massimo Scaglioni lo trovate anche sui social, quindi vogliamo anche sapere tutto di questo incontro dedicato a Raffaella Carrà, gli incontri preziosissimi che organizza Massimo Scaglioni, Università Cattolica, sia uno ho partecipato, sono davvero preziosi. Dai, sempre donne, è successo qualcosa questa settimana? Vi ricordate la scorsa settimana la polemica su Bruno Vespa con sei uomini a parlare di aborto? La risposta è arrivata da Geppi Cucciari.
Se sette uomini possono parlare di aborto, perché non replicare in maniera speculare quel delizioso quadretto? È il momento del nostro nuovo format, Geppi a Geppi. Ora lancerei una scheda per scoprire il tema della serata. Vediamo.
Per i SUV questa è l'epoca d'oro. Oggi tantissimi maschi italiani scelgono automobili di grandi dimensioni. Ma perché lo fanno? Visto che sono difficili da parcheggiare, viaggiano quasi sempre con un solo passeggero e consumano come autotreni. I soliti soloni sostengono che ci sarebbe un legame tra impotenza e macchinoni. Certo, quindi solo perché mi sono fatto il gippone vorrebbe dire che a letto faccio cilecca? Comunque, l'Europa, che come al solito non si fa i fatti suoi, minaccia provvedimenti restrittivi.
Accidenti.
Perché i SUV inquinano e Greta Thunberg piange. E intanto, guarda caso, è tornato il freddo, alla faccia del riscaldamento globale. La libertà di scelta dell'auto è in pericolo? Ne parliamo a Geppi e Geppi.
Il tema è spinoso, quindi veniamo subito al punto con la domanda: comprarsi un SUV può essere un rimedio efficace contro l'impotenza maschile?
E soprattutto contro l'impotenza maschile, a parlare sono tutte donne. Questo è successo a Splendida Cornice. Beh, dai, una risposta carina, graziosa. Ci sta. Mi è piaciuta molto questa risposta al panel tutto maschile di Bruno Vespa, del quale abbiamo parlato la scorsa settimana. Ma Massimo, vorrei farti sentire. Ogni tanto Vira Carbone incorre in qualche problema tecnico. In diretta è successo questo.
Pregherei le mie figlie. Maria Grazia, sono in diretta, non mi chiamare. Il telefonino serve per i nostri amici che da casa ci mandano le domande. Ne approfitto per darti un bacione, cara Maria Grazia. Ci sentiamo dopo.
Bellissimo, non ho ben capito come succeda che le arrivano i messaggi degli ascoltatori sul telefonino su cui le scrive la figlia, ma molto bene. Maria Grazia, non scrivere a tua madre mentre è in diretta, non telefonare a tua madre mentre è in diretta. Comunque devo dire che le persone che ti conoscono meglio sono sempre quelle che ti telefonano mentre sei in diretta, ma se vado in diretta sempre alla stessa ora, succede sempre, cara Vira, succede sempre. A proposito, all'ascoltatore che chiede se siamo in diretta, certo, sono le 17:56 e 7:89 almeno a Radio 24, questo dice il nostro orologio del momento. Io devo ringraziare tantissimo il professor Massimo Scaglioni. Massimo, sempre grazie per essere con noi. Insomma, questa settimana era un po' complicata con la televisione, perché diciamo che la televisione, che per un sacco di tempo era solo fonte così di notizie da pagine degli spettacoli, quest'anno è in primo piano più che mai. Come dicevo, scrivevo qualche giorno fa sui social, what a time to be live, che bel periodo per essere vivi per noi che ci occupiamo di media. ne avremo ancora da discutere. Grazie Massimo Scaglioni, a presto.
Grazie
Massimo,
a voi, buon weekend.
Grazie a te. Allora, noi dobbiamo salutarci, è il momento dei ringraziamenti. Devo ringraziare Paolo Corleoni in regia, Alessandro Schirano, che oggi ho preso un po' in giro per la storia di Taylor Swift, in redazione. Noi ci risentiamo domattina dopo il giornale radio delle 7, come sempre con il nostro RadioTube l'intervista. Questa settimana festeggiamo un altro ritorno, non pubblicava qualcosa da un po', è tornato con un singolo, un artista molto, molto bravo e una persona molto carina, che è Simone Tommasini. Quest'anno compie 50 anni, sono 20 anni dal suo Sanremo 2004 che l'aveva lanciato, torna con un singolo che ha qualcosa di strano, ma lo scopriremo insieme domattina. Per il momento è tutto, un saluto da Marta Cagnola, ci ritroviamo in diretta sabato prossimo.